La storia in podcast di Focus.
Sono David Vidus, sono uno storico contemporaneista, cioè che si occupa di Novecento in gran parte europeo. Sono stato a lungo direttore della biblioteca della Fondazione Feltrinelli, oggi sono in pensione, sono un collaboratore di Fondazione Feltrinelli. Scrivo ogni tanto sul Sole 24 Ore e mi sono occupato in gran parte di storia dei movimenti sociali del Novecento, di storia delle culture, di totalitarismi, sostanzialmente esattamente su questa partita e su questo tema. Che vorrei parlarvi oggi di una scena del Novecento in cui in questi giorni stiamo riflettendo, perché sono passati 80 anni e gli anniversari in un qualche modo sono anche dei momenti in cui qualcuno ritorna sulla scena, la ripensa, si domanda soprattutto perché a lungo non ne abbiamo parlato. Allora, qual è la scena? La scena avviene il 20 gennaio 1942, l'evento si chiama Conferenza di Wannsee e questa dizione, Conferenza di Wannsee, induce a pensare a una certa modalità, e invece questo evento ha anche molte altre modalità interessanti di quello che è il tema di come il potere decide nel corso del Novecento. Noi siamo sempre stati abituati, quando abbiamo pensato alle scene del potere, o anche di chi contesta il potere, di avere di fronte, come dire, una scena quasi, se vogliamo, cinematografica, di masse, di urla, di confronti tra opinioni. Bene, noi dobbiamo immaginarci invece una scena molto diversa. Wannsee, intanto, è un sobborgo di Berlino ed è una tenuta vicino Berlino, una grandissima villa con un grandissimo parco che ospita una riunione di funzionari di alto livello del regime nazista. Chi sono queste persone? In tutto sono 15 persone. Di queste 15 persone ci sono varie funzioni di governo e varie funzioni di, chiamiamole così, di strutture volte alla repressione. Ci sono rappresentanti della cancelleria, cioè del governo in senso stretto, ci sono rappresentanti alti del partito nazista, ci sono rappresentanti del ministero degli interni, ci sono rappresentanti del ministero degli esteri, ci sono rappresentanti dell'esercito, ci sono rappresentanti soprattutto del quadro delle SS. Chi convoca la riunione è un signore che si chiama Reinhard Heydrich ed è praticamente il tecnocrate che sta immediatamente sotto Himmler nell'SS ed è quello che si occupa della polizia e della sicurezza interna al Reich. Quando si dice sicurezza, polizia interna al Reich, si intende in questo caso non solamente lo spazio statuario della Germania fino all'1 settembre 1939, e quindi è quello che si potrebbe chiamare lo Stato tedesco, ma si intende tutti i territori che a partire da quella data, e anche prima, sono stati occupati dall'espansione militare dell'esercito tedesco. Quindi in quel momento, siamo al gennaio, ripeto, 1942, quando si parla di territori, stiamo parlando di Austria, Polonia, Ungheria, Cecoslovacchia, in gran parte dei Balcani, Grecia, e da circa 7 mesi, dal 22 giugno 1941, di gran parte della Russia, come dire, che dai confini delle repubbliche baltiche, Lettonia, Lituania, Estonia, arriva fino verso il Volga. Quindi stiamo parlando di un territorio enorme. Qual è il tema di questa riunione? Il tema di questa riunione viene specificato nell'unico documento riassuntivo della riunione, che è esteso da una persona di cui tutti noi sappiamo il nome semplicemente perché è stato un imputato dei più grandi processi della seconda metà del Novecento. Questa persona era Adolf Eichmann, che è il segretario di Reinhard Heydrich, quello appunto che convoca la riunione. Nelle prime due righe del report, è un report di 15 pagine da stilo scritto in tedesco, una traduzione italiana di questo testo, per chi poi lo volesse andare a leggerlo, si trova in un volume dal titolo Verso la soluzione finale. L'autore si chiama Peter Longerich, la edito in Italia Einaudi, la versione originale in tedesco. Allora, il documento che ora analizzeremo in questi pochi minuti è pubblicato in questo libro. Nelle prime due righe del report della riunione si dice: alla riunione sulla soluzione finale della questione ebraica che si è svolta a Berlino a Wannsee, numero 5658, il numero civico della villa contenuta, hanno partecipato, dopodiché segue una prima pagina e mezzo fatta di nomi e di funzioni di persone che partecipano a quella riunione. Dunque, il tema è soluzione finale della questione ebraica. Ora, Heydrich, che è quello che sostanzialmente parla per il 90% del tempo della riunione, tra l'altro la riunione, cosa anche questa molto significativa, noi possiamo, col titolo di conferenza di Wannsee, ripeto, noi possiamo immaginarci che ci sia un contenzioso, ci siano atteggiamenti, opinioni molto diverse che si confrontano, che si pongono ciascuno le proprie ragioni, dura in tutto, lo ricorda Eichmann nel processo a Gerusalemme, dura in tutto 90 minuti. In quei 90 minuti qualcuno ogni tanto gira per i tavoli, porta dei caffè, porta dei liquori, serve dei pasticcini, alla fine siamo intorno alle 13, viene dichiarata finita la riunione e tutti vanno a pranzo. Bene, in quei 90 minuti cosa si dice? Perché questo è molto interessante. Allora, prima di tutto, Heydrich fa una lunga analisi nella prima parte di questa riunione che possiamo dividere in tre momenti. Bene, il primo momento è l'analisi di tutte le politiche volte a eliminare la presenza fisica degli ebrei dal territorio del Reich a partire dal 1933, in cui si dice che una delle dinamiche e una delle politiche, anzi la politica seguita fra il 1933 fino al 1939 inizi 40, era quella di favorire i processi migratori, cioè quindi di fare in modo che gli ebrei andassero via da quel territorio. Cosa voleva dire favorire processi migratori? Heydrich lo racconta, dice: noi abbiamo fatto una serie di politiche per cui alle persone che noi volevamo che emigrassero o che costringevamo ad emigrare dovevano contribuire in prima persona alla loro emigrazione. Cioè, quindi la politica era: io ti espello da un territorio, tu per andartene però devi pagarti il viaggio. Te per andare dove vuoi andare o dove puoi andare, dove io ti voglio mandare, tu lo devi pagare tu. Non è una decisione che prendi tu, è una decisione che io ti impongo, però i costi di questo viaggio sono a carico tuo. C'erano alcuni ebrei che avevano anche le possibilità di pagarsi questo viaggio, molti altri non ce l'avevano. E quindi, per esempio, per pagare quel viaggio viene sostanzialmente chiesto che delle associazioni ebraiche, in gran parte erano state tra il 33 e il 39, erano associazioni ebraiche americane, paghino loro per quel viaggio. Heydrich nel suo report che presenta alla riunione dice anche questo cosa ha significato in termini di guadagno per il Reich e dà una cifra, la scrive, la dice, tant'è che nel rapporto è scritta questa cifra. La cifra è 9 milioni e mezzo di dollari. Bene, il Reich ha guadagnato dall'espulsione dal suo territorio, oltre aver trattenuto proprietà immobiliari, aver sequestrato quadri, aver sequestrato ricchezze, quel che vuole, ha guadagnato anche 9 milioni e mezzo di dollari in questa operazione. Primo dato. Ora dice Heydrich, siamo al 20 gennaio 42, che questa è una politica che poteva essere seguita fino alla guerra. Dà anche una data, dice: poi a un certo punto è diventato quasi impossibile consentire processi migratori. E dunque da una data in cui questa cosa si fanno i conti e presenta il risultato di quell'azione. La data è il 31 ottobre 1941. Ricordiamoci questa data perché è una data molto importante dal punto di vista del profilo dell'azione. Quindi, a partire dal 1 novembre 1941, afferma Heydrich, non è più possibile, sia in termini di guadagni possibili che non possono più avvenire sostanzialmente, cioè non ci guadagniamo più a espellere persone, a costringerlo a emigrare. E in termini di ricollocazione non ci sono paesi in cui queste persone possono andare. Quindi il nostro problema diventa, come in una locuzione, ed è per questo che c'è un elemento di soluzione finale, la soluzione finale diventa favorire un altro processo che, dice Heydrich, in quello che illustra è sempre una soluzione provvisoria, non è una soluzione definitiva, perché guardate che la soluzione definitiva in questo rapporto e in quella riunione nessuno la nomina. Tutti capiscono di cosa stiamo parlando, ma nessuno la nomina. Allora, il primo dato è: qual è la soluzione provvisoria? La soluzione provvisoria è cosa che nella Polonia, dopo la conquista nazista, già avviene, è costruire dei ghetti. Il problema però è, nel gennaio 42, non è più solo ed esclusivamente, come è stato fino a quel momento, applicare delle politiche discriminative nell'area appunto polacca, cecoslovacca, ungherese, ma cominciare a pensare a politiche che riguardino, per esempio, la presenza ebraica in Paesi Bassi, Belgio, Francia, Paesi Scandinavi, Danimarca. C'è un lungo elenco che viene fatto da Heydrich e che costituisce il foglio 6 su 15 fogli di questo report che scrive Eichmann, in cui c'è una lunga tabella di paesi e quantità. Questa tabella è molto interessante perché comprende, è divisa sostanzialmente in due parti. La prima parte di questa tabella comprende paesi che sono sotto diretta occupazione dell'esercito tedesco e che quindi le truppe SS e Einsatzgruppen possono intervenire direttamente e fare l'operazione. Sono appunto Polonia, paesi balcanici, una parte di Russia, le tre repubbliche baltiche, Estonia, Lituania, Lettonia, Scandinavia, Danimarca. Poi ci sono paesi della seconda parte della tabella in cui l'esercito tedesco non è ancora presente, magari sono suoi alleati che stanno agendo e che dunque si auspica una possibilità di fare lo stesso tipo di operazione che si pensa di fare appunto in Polonia, Unione Sovietica occupata, Repubbliche Baltiche, Ungheria, Cecoslovacchia e Bulgaria. Poi c'è una seconda parte che invece è fatta, c'è un elenco di paesi che o sono alleati della Germania ma non hanno l'esercito tedesco e le SS non stanno operando nel loro territorio, tra questi per esempio c'è l'Italia. Ci sono anche paesi dove non sono né alleati, anzi sono nemici e che sono eventualmente da occupare. Ci sono per esempio Regno Unito e Irlanda, oppure Turchia, Medio Oriente. Ci sono paesi che in un qualche modo sono anche amici, non sono alleati in guerra, si pensa che abbiano dei regimi vicini al proprio regime, ma dove non c'è presenza di esercito, per esempio Portogallo-Spagna. Fatto un elenco di tutte queste realtà, risulta che le persone interessate, coinvolte, oggetto di questo tipo di operazione, sono circa 11 milioni di persone, da cui si ricava un fatto. Che quello di cui si sta discutendo a Wannsee, ora si tratta di vedere come questa roba si pensa di realizzarla, comunque quello di cui si sta parlando a Wannsee è la geografia umana del futuro dell'Europa una volta finita la guerra, nel caso in cui quella guerra venga vinta dall'esercito tedesco. Questo è l'oggetto vero che sta al centro della riflessione di questi 15 signori per 90 minuti a Wannsee. Ora, cosa si tratta di fare? E cosa si dice che si farà? Il primo dato si dice, appunto, che bisogna raccogliere delle persone in ghetti, cosa che abbiamo visto, questa cosa già accade. Poi si dice che queste, una volta che sono raccolte lì, vanno divise in due tipi di figure, quelle che possono essere utili per il lavoro e quelle che sono, fra virgolette, non utilizzabili. I non utilizzabili sono, e vengono indicati come, gli over 65, e le persone fragili. Non si dice assolutamente qual è il destino di queste persone fragili, però vi ricordo che sulle persone fragili, in questo caso sui disabili, nella Germania nazista, la pratica di prima di sterilizzazione e poi di eliminazione, in quella che si chiama operazione T4, è già attiva dalla fine del 1939. E dunque pensare che quando si dice che queste persone sono disabili o non abili o non sfruttabili sul piano del lavoro, nessuno fa un riferimento, ma tutti sanno benissimo che tipo di esito politico e, se vogliamo molto semplice, di esito finale di vita queste persone hanno come prospettiva davanti a sé. Ora rimaniamo ancora su quelli che invece si pensano che siano abili al lavoro e qual è il loro destino. Nel testo del documento si dice che le persone abili al lavoro verranno avviate a un lavoro fisico nullificante e che dunque si pensa che siano delle persone che abbiano un ciclo di vita estremamente breve. Cosa sia e cosa accada in questo ciclo di vita, alla fine di questo ciclo di vita, nessuno lo dice. Però è ancora una volta evidente, e si usa la parola evacuazione verso est a questo punto diventa non un luogo, ma si direbbe oggi un non luogo. Diciamo diventa il buio. Questo è quello che dice Heydrich, dopodiché ci sono tre opinioni di tipo diverso che hanno dei problemi, cioè dicono: guardate, questa politica nessuno contesta il fatto di farla, intanto, ma diventa fondamentale quale priorità si dà. Allora, inizialmente tutto il quadro, come abbiamo visto dalla tabella degli attori, come dire, dei perseguitati che devono essere oggetto di persecuzione, l'immagine che Heydrich ha e che propone è quella di un'operazione in cui l'esercito avanza, tu fai delle politiche di selezione e sterminio. I suoi interlocutori, soprattutto quello rappresentante del Ministero degli Interni e soprattutto quello rappresentante del cosiddetto governatorato, che vuol dire la zona occupata di Polonia e la zona intorno alle Repubbliche Baltiche, puntano a ragionare su un'azione che lì subito si verifichi, ed è quello infatti che avverrà subito dopo la conferenza di Wannsee, perché è in quel momento che cominciano a essere sperimentate le prime forme di razzia dentro il ghetto di Varsavia. Siamo intorno al marzo 1942, quindi 50 giorni dopo, 40 giorni dopo la conferenza di Wannsee. Questa discussione rimane ferma, cioè quando si finisce la riunione si dice: benissimo, nelle prossime settimane vi verranno comunicate alcune delle operazioni fattibili per rendere operativa le linee di massima di questa discussione. Ora però, nelle settimane successive, cambia il quadro della situazione. Il primo quadro della situazione è che l'esercito, nel giro di 5 mesi, siamo all'inizio dell'estate del 1942, sostanzialmente non avanza più. E quindi quello che era il principio generale che sosteneva la dinamica proposta da Heydrich, e cioè noi ci espandiamo, poi eliminiamo, si trova di fronte a un bivio. A quel punto la scelta inizialmente proposta, effettuata come politica di repressione e di rappresaglia, perché il 27 maggio del 1942 un nucleo di resistenza cecoslovacca a Praga fa un attentato, Heydrich ne esce ferito molto seriamente e 5 giorni dopo morirà in seguito a questo attentato. La risposta a quell'attentato sarà la uccisione di massa di abitanti di un paese vicino a Praga, ed è il primo sterminio di massa senza possibilità di eccezione né per anziani né per bambini. Nel frattempo, il primo esperimento di camera a gas, la cui prova iniziale è stata fatta prima della conferenza di Wannsee, per la precisione nel novembre 1941, le prime vittime sono circa 200 militari sovietici su cui si testa l'efficacia del ciclone B, il primo processo di uccisione di massa di ebrei avviene nel marzo 1942 nel campo di Chełmno, che insieme a Treblinka e quello e a Sobibor sono i tre campi su cui si costruisce il primo processo di eliminazione generalizzata degli ebrei d'Europa. Fra la fine dell'inverno 1942, vuol dire seconda metà di febbraio, marzo 42, estate 42. Auschwitz diventa un luogo di operatività di questo tipo di attività a partire dall'estate 42, quando questi tre campi sostanzialmente hanno già in gran parte fatto il loro mestiere. E lo fa inizialmente, ed è qui che avviene il grande passaggio, perché quella che veniva chiamata evacuazione verso est comincia a riguardare esattamente in gran parte non più solo un viaggio di 20, 30 o 50 chilometri di ebrei polacchi o 100 chilometri, vuol dire lituani, o 200 chilometri, vuol dire russi. Ma comincia a essere l'oggetto dei viaggi, dei treni che a lungo si spostano lungo l'Europa, sull'asse ovest-est dell'Europa. Quello che cambia in quell'estate è, se vogliamo, una priorità. Se fino alla premessa della conferenza di Wannsee la priorità assoluta è vincere la guerra, a partire dall'estate 42 è evidente che quella guerra non può essere vinta. Non può essere vinta perché gli Stati Uniti sono entrati in guerra, non può essere vinta perché all'inizio di settembre c'è il primo sbarco alleato in Algeria e quindi il fronte del Mediterraneo comincia a essere fragile, non può essere vinta perché siamo a novembre 42, il fronte su Tobruk a quel punto comincia a invertirsi e quindi è chiarissimo che nel giro di pochi mesi quella che è stata l'espansione nel sud del Mediterraneo sarà un ripiegamento e una ritirata. Nel frattempo, a est, l'esercito tedesco non avanza più, inizia ad arretrare. E a quel punto la priorità della guerra non è più vincere la guerra. La priorità della guerra diventa fare lo sterminio. Lo sterminio viene messo in atto a partire dalla fine dell'estate 1942, non perché è chiarissimo che la Germania sarà distrutta, ma perché c'è poco tempo per farlo e dunque a quel punto tutte le energie o una parte consistente delle energie vanno spese per realizzarlo. Ed è qui che forse oggi, 80 anni dopo, in un tempo in cui il modo di comunicare decisioni e il modo di soprattutto di lasciare silenzi delle decisioni nella vita di tutti i giorni comincia a avere una sua funzione e forse rientra anche nella nostra vita, ha senso 80 anni dopo tornare a riflettere su quella scena che avviene a Wannsee. Non perché in assoluto nelle politiche attuali ci sia, come dire, come obiettivo lo sterminio di qualcuno, ma perché le forme del potere, meglio, le forme in cui il potere decide, paradossalmente, avvengono attraverso non testi scritti in cui si dice ciò che si farà, ma avviene nelle cose che non si dicono e per le cose che non si definiscono laddove si fanno delle decisioni politiche. In questo senso la conferenza di Wannsee, se noi andiamo un po' più in là del suo essere la tappa di percorso pragmatico in cui si rende possibile uno sterminio, ci dice tantissimo di quello che è il linguaggio burocratico, un linguaggio che noi di solito siamo disposti a ritenere come un linguaggio tecnico. Ma dentro a quel linguaggio tecnico c'è tantissima progettazione politica di futuro fatta nel tempo presente. Ed è per questo che forse 80 anni dopo vale la pena tornare su quella scena.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.